Siamo collegati con Alberto Perina. Buongiorno Alberto.
Ciao a tutti.
Vogliamo capire qualche cosa di più di questa storia del buco nella montagna. Che cosa sta frullando nelle teste degli spin doctors che si agitano intorno alla Torino-Lyon?
Ma allora, le teste pensanti di questa opera inutile e devastante, ma che porta un sacco di soldi alle casse dei partiti, è praticamente questa. Preso atto che non riuscirebbero mai a gestire un cantiere militarizzato a Susa, regione San Valeriano, perché interesserebbe due strade statali, interesserebbe una ferrovia e interesserebbe un'autostrada con relativo autoporto, hanno pensato bene di studiare un piano B. E il piano B complicatissimo, ma dal loro punto di vista, siccome è costosissimo, potrebbe essere la soluzione migliore. In altre parole, appena si riuscirà a finire il tunnel geognostico della Maddalena, e tanto per capirci, il tunnel geognostico della Maddalena sui siti del governo è previsto, Ministero per le Infrastrutture, è previsto per la fine del 2017, dopo aver fatto quello che non hanno ancora neanche iniziato, cioè il tunnel di ventilazione che dovrebbe partire dal fondo del tunnel geognostico e salire su fino in punta alla Clarea, proprio vicino, oltre il bacino dell'AEM, eccetera, no? Per poterlo ventilare, perché non è che si può fare tutto quello che si vuole all'interno di una montagna, questo è poco ma sicuro, no? E allora hanno pensato bene che, fatte tutte queste cose, quindi non domani mattina, si può fare un grande camerone enorme, una cosa incredibile al fondo del tunnel della geognostico della Maddalena,
insomma una caverna,
una caverna grande come era previsto il cantiere di Susa, tanto per capirci,
insomma, non possiamo immaginarci la piana di Susa trasferita all'interno del massiccio dell'Ambella,
no? Sì, fatto dai puffi e dagli gnomi, no? Con ovviamente le colonne per tenere su, perché non so bene come funzioni lì sotto e come pensano di riuscire a farlo, anche perché il massiccio dell'Amben è pieno di acqua, quindi non è proprio, non vorrei che togliessero il tappo al fondo del lago del Moncenisio, ecco, e che venissero tutti proiettati fuori assieme a una bella fontana in Clarea, ma sta di fatto che di lì poi penserebbero di bucare due tunnel che dovrebbero arrivare a Susa, no? Perché in questo modo fare come hanno fatto quelli dell'ANAS per il raddoppio, per la modifica della statale 24 che da Cesana sale a che da Cesana sale a Clavier, che doveva essere terminata, ricordo a tutti, nel 2005 per le Olimpiadi, in realtà sono riusciti a finirla l'anno scorso perché avevano trovato un po' di amianto e hanno dovuto studiare il modo per risolvere il problema. Loro il modo l'hanno risolto facendo un tunnel laterale a quello che stavano cercando di costruire, in cui stipare tutto l'amianto che avevano appena trovato. Ovviamente non è che siano poi andati tanto per il sottile, per cui gli operai che lavoravano lì dentro fra una quarantina di anni si troveranno con qualche problemino ai polmoni, ma a loro non gliene frega assolutamente nulla di questo. Quindi loro dicono: noi facciamo questo tunnel, tutti i minerali pericolosi, uranio, amianto, quello che troviamo lì dentro, lo mettiamo dentro dei tunnel laterali, li sigilliamo e risolviamo brillantemente il nostro problema. Tutto questo però si riduce ovviamente in aumento di costi, a quei costi che sono già stratosferici per il tunnel di base, e quindi verrebbe ancora a fare circa mezzo miliardo in più a preventivo, perché poi non è detto che tutte queste cose non portino a dei costi iperbolici, ma loro tanto la cosa importante è quello di dire il progetto va avanti, la Torino-Lione si farà, prendiamo tutti i soldi possibili e immaginabili, continuiamo a fare degli studi, perché così questi studi ci rendono un sacco di soldi, e ovviamente i notari non possono mettersi a contestarci dal chiuso delle nostre 1000+ società, che ognuno fa il suo pezzettino piccolo di studio, paga la sua bella tangente e noi andiamo avanti. Ecco, questa è la loro idea. Oltretutto, facendo in questo modo, la cosa viene spostata enormemente più avanti, e quindi non c'è neanche ancora il problema di spostare l'autoporto, che è un altro problema grosso che hanno. Loro sperano che nel frattempo finisca il mandato di Plano, che loro comunque considerano un nemico della Torino-Lione, e magari riuscire a rimettere sindaco a Susa alle prossime elezioni comunali qualcuno più amico di LPS. Ecco, questo è chiaro, come sperano di riuscire a mettere a San Didero un sindaco che sia più amico di LPS che non la Loredana Bellone, che chiaramente amica di LPS non lo è mai stata e non lo sarà mai, perché loro, prima di poter fare dei lavori a Susa, devono spostare l'autoporto, e loro, bella idea, hanno avuto quella di spostarlo a San Didero, su dei terreni che loro stessi, l'ARPA eccetera, hanno dichiarato profondamente inquinati da PCB e diossine varie, ma anche lì a loro di questo non gliene importa assolutamente nulla.
Questo lo sappiamo sin troppo bene, ma una considerazione che viene abbastanza immediata, no? Se questi si vanno a seppellire dentro la montagna per cercare di evitare quello che era inevitabile, perché avevano annunciato l'apertura dei cantieri a Susa l'anno scorso, non l'hanno fatto, adesso pareva che tutto sarebbe cominciato questa primavera, ma questi annunci sembrano spostare ben in là i tempi per l'apertura di eventuali cantieri, gli spostamenti dell'aeroporto, insomma tutti i necessari lavori preliminari, non ultimo lo sgombero, abbattimento delle case che cadranno sotto le ruspe a San Giuliano, che vogliono far cadere sotto le ruspe a San Giuliano, insomma una questione decisamente più complessa che non l'occupazione di un'area di terreno disabitata con dentro una baita resistente, come accadde alla Maddalena, lontano dai centri abitati, lontano dalla grande viabilità, insomma un posto che, lo sappiamo bene, è stato scelto per motivi militari e non certamente
un fortino
inespugnabile. Ma questo in qualche modo ci conforta sul fatto che, al di là dei toni entusiastici con i quali si muovono dicendo che ormai l'opera è irreversibile, non si può tornare indietro, mi pare che siano state affermazioni fatte da Renzi in tempi relativamente recenti, qualche settimana fa, poi si vanno a nascondere dentro la montagna per fare il tunnel, spondendo la montagna di soldi in più, pur di evitare di doversi confrontare col movimento Notav a San Didero, a Susa e a Bussoleno.
E con la popolazione tutta. La cosa interessante è che ieri Le Monde ha fatto un lungo articolo sulla trafori delle Alpi, sulla Torino-Lione, e c'è un passaggio di un'intervista a Hubert de Menil, presidente della Lyon-Turin Ferroviaire, che dice testualmente: una cosa è certa, se l'Europa non finanzia il progetto, questo non si farà. È probabile che l'Europa non dica mai, è molto difficile che l'Europa dica non si farà mai quest'opera, ma potrebbe avere una revisione al ribasso dei finanziamenti, per esempio soltanto un 20% e non il famoso 40% strombazzato da tutto, oppure che rinvii il progetto a tempi migliori. Questo detto dal presidente della Torino-Lione smonta un po' le entusiastiche dichiarazioni italiane di Virano e compagni, perché significa quello che noi abbiamo sempre detto, che l'Europa non è che possa finanziare tutto visto che non ha i soldi, e siccome l'Italia e la Francia non presentano solo i soldi, la richiesta del finanziamento della Torino-Lione, ma presentano delle richieste enormi, addirittura i francesi per un canale che dovrebbe attraversare la Francia in modo molto, molto lungo, molto pesante, con dei costi, se non ricordo male, se lo riesco a ritrovare al volo, di alcune un bel po' di miliardi, quindi ecco 4 miliardi di euro di finanziamento dall'Europa. Ora l'Europa che finanzia una cosa non è che può finanziarne un'altra, e addirittura l'Italia presenta la stessa richiesta per il tunnel del Brennero. Ora bisogna che si scelga: se si vuole fare una cosa si fa una cosa, se si vuole farne un'altra la coperta è estremamente corta, e quindi non è assolutamente detto che si trovino questi fondi. Oltretutto, al di là di Brinkhorst, che per necessità ovviamente deve chiaramente continuare, essendo il responsabile di questo corridoio, deve continuare ad essere particolarmente ottimista, ma non dimentichiamoci che, ripeto, la coperta è corta, e se si vuole fare una cosa non se ne può fare un'altra, e quindi tenuto conto che oltretutto questi soldi che dovrebbero servire ed essere finanziati dall'Unione Europea servirebbero soltanto per fare il buco. Ma fatto il buco non è che si possa pensare di far circolare i treni tra Susa e Saint-Michel-de-Maurienne e poi tornare indietro, perché non serve assolutamente niente. Tutto il resto non è finanziabile dall'Unione Europea, e tutto il resto vuol dire che gli stati, che sono in bancarotta chiaramente, devono tirarli fuori loro, e quindi a questo punto io credo davvero che qualche problemino anche su quel fronte ce l'abbiano. Un dato è però estremamente importante: non si può assolutamente, non si può nel modo più assoluto abbassare la guardia. Noi dobbiamo tassativamente continuare a resistere, noi dobbiamo tassativamente essere preparati, dobbiamo tenere altissima la guardia, perché non saranno certo le barricate di carta a risolvere i problemi della Valle e della Torino-Lione, ma dovranno per forza di cose essere le persone, la gente e tutti quelli che ci credono e che non vogliono essere soltanto dei sudditi e delle pecore da tosare.
Direi che questo, come dire, è un buon incipit per rimandare al prossimo appuntamento, che è l'appuntamento di sabato. Ci sarà il grande, noi speriamo grandissimo, corteo Notav. Vuoi darci le indicazioni ancora una volta? Ricordiamole a chi è in ascolto.
Ricordiamo a tutti che sabato alle 14 l'appuntamento è in piazza Statuto, per sfilare poi tutti insieme in tantissimi fino a piazza Castello, e il nostro sogno è che il corteo da piazza Statuto non sia ancora partito quando la testa del corteo sia arrivato in piazza Castello.
Un bello schiaffo a piene mani dato in faccia ai poteri forti che continuano a dividersi la torta di questa città. Proprio oggi sul giornale c'erano le ultime rivelazioni di Soria su vari potenti che hanno mangiato
la cricca del tartufo.
La cricca del tartufo, ma la cosa che colpisce è che ormai la frequenza con la quale questo tipo di notizie riempiono le pagine dei giornali sta diventando anestetica, nel senso che uno c'è così abituato, ma sì. chi è oggi che ha mangiato?
La gente non si scandalizza più di queste cose, le prende come normali, così come la violenza della polizia e della magistratura nei confronti dei notav. Questo è il dato fondamentale, ecco, questa è una cosa assolutamente inaccettabile, assolutamente pericolosa, è veramente la rana che viene bollita a fuoco lento, ecco, e questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Bisogna ribellarsi, bisogna scandalizzarsi, bisogna ribellarsi e bisogna scendere in piazza. Ecco, non si può assolutamente accettare che tutto questo passi per normale, che tutto questo sia una cosa congenita con questa pseudodemocrazia di cassa che c'è attualmente.
Senza la minima ombra di dubbio ci rivediamo in piazza sabato alle ore 14, piazza Statuto. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che l'informazione di Blackout seguirà puntualmente la manifestazione, quindi restate anche incollati alle libere frequenze, ma questo vale soltanto
se non potete muovervi dal letto,
ma se proprio avete la febbre alta, altrimenti è meglio che ci vediamo tutti quanti in piazza. Grazie Alberto, alla prossima.
Ciao, arrivederci, ciao.